Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Omicidio di Rogoredo, le indagini scandagliano, gli arresti eseguiti da Carmelo Cinturrino, soldi e droga in cambio di protezione, estorsioni e presunti pestaggi da parte del poliziotto. Sono le ipotesi di chi indaga. Tram deragliato a Milano, si rafforza la pista dell'errore umano, dai primi rilievi nessun malfunzionamento evidente. L'allarme dell'autista sarebbe arrivato a disastro accaduto, nominato il consulente tecnico della procura. Rientrate a Malpensa, 300 persone bloccate per 3 giorni a Dubai sotto i bombardamenti, tra loro 190 studenti che partecipavano a un progetto internazionale. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
La giornata di oggi sarà soleggiata su tutta la regione, salvo qualche nebbia al mattino sulla Bassa Padana in dissolvimento. Sui monti formazione di nuvole cumuliformi nel pomeriggio, senza però precipitazione. Le temperature minime tra 4 e 7 gradi, mentre le massime da 13 a 16 gradi.
L'omicidio di Rogoredo, i magistrati stanno scandagliando gli arresti eseguiti negli anni da Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio scorso. Gli inquirenti stanno cercando conferme alle testimonianze di pestaggi commessi da Cinturrino e alle sue richieste di soldi e droga ad alcuni spacciatori in cambio di protezione. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
La Procura di Milano sta controllando tutti gli arresti eseguiti negli anni da Carmelo Cinturrino, l'assistente capo in carcere per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. Il PM Giovanni Tarzi e il procuratore Marcello Viola stanno verificando uno per uno i verbali firmati dal poliziotto, mentre proseguono i colloqui con i testimoni, tra cui alcuni spacciatori arrestati in altre indagini. Le indagini stanno verificando anche i metodi borderline di Cinturrino. Secondo verbali, già agli atti, Cinturrino avrebbe chiesto soldi e droga in cambio di protezione nella piazza di spaccio di Rogoredo e Corvetto. Accuse che lui respinge dal carcere, dove continua a sostenere di aver sparato per paura, ammettendo solo la messa in scena della pistola finta accanto al corpo di Mansouri. Per il poliziotto si profilano però nuove contestazioni come l'estorsione, e per gli agenti e suoi colleghi attualmente sotto indagine per falso e omissione di soccorso potrebbe aggiungersi anche l'omessa denuncia, cioè aver saputo degli abusi di potere di Cinturrino e aver taciuto. Al vaglio anche segnalazioni e video sui presunti pestaggi, compreso quello ai danni di un disabile spacciatore del boschetto di Rogoredo. L'ipotesi è che Mansouri avesse filmato con il suo cellulare alcuni di questi pestaggi.
Tram deragliato a Milano, si rafforza la pista dell'errore umano, dai primi rilievi non è emerso nessun malfunzionamento evidente, l'allarme dell'autista indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni in concorso sarebbe arrivato alla centrale operativa di ATM a disastro accaduto. Le analisi del cellulare del conducente devono però ancora essere completate. La procura ha nominato come consulente tecnico il professore del Politecnico di Milano Fabrizio Derrico, che ha lavorato anche nell'inchiesta sulla strage di Pioltello avvenuta nel 2018. Tra le vittime del deragliamento del tram 9 avvenuto venerdì scorso in zona Porta Venezia c'è Okon Johnson Lucky, cittadino nigeriano che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo agosto. Inizialmente l'uomo era stato scambiato con un'altra persona coinvolta nell'incidente, il 56enne senegalese Abdou Karim Touré, rimasto gravemente ferito. Si tratta di persone senza dimora, il nome di Touré risulta nel circuito dell'assistenza pubblica garantita dal piano freddo del comune di Milano, mentre Okon Johnson Lucky nei mesi scorsi si era rivolto al SAI, lo sportello accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Don Paolo Selmi, direttore di Caritas Ambrosiana, ha osservato che la loro presenza sul tram deragliato è un monito a tutti noi e alle nostre istituzioni a intensificare gli sforzi di accoglienza, assistenza e inclusione che rendono una comunità più umana. Ascoltiamo le parole di Don Paolo Selmi.
Quando il nostro operatore ha letto il nome sul giornale, lui dice: "Ma mi è rimbalzato alla mente". Sono allora andato a vedere sul nostro computer e dice: "Lui è venuto da noi il 7 ottobre del 25 per richiedere formalmente la richiesta di protezione internazionale, ricevendo dal nostro servizio il primo appuntamento in questura". E diceva che aveva dato come riferimento in cui abitava Piazza Duca d'Aosta, cioè la stazione centrale. Questa cosa porta dentro di sé quella che è la cura, l'attenzione che tanti hanno nei confronti di persone che vivono in strada. Se dobbiamo guardare a queste due persone senza dimora, ci dicono: primo, ci sono, non possiamo ignorarle. E spesse volte per loro, specialmente d'inverno, ma anche d'estate, dove appunto i mezzi sono rinfrescati con l'aria condizionata, sono il luogo un po' di sosta, è il luogo in cui passare le giornate. E spesse volte noi li guardiamo un po' con timore, un po' con paura, però ecco, fanno parte della nostra giornata. E anche l'altro aspetto, no? Spesse volte diciamo che siamo tutti sulla medesima barca. Di sicuro Ocon e Abdu erano sullo stesso tram che conducevano verso le loro case, il loro lavoro, i loro affetti, Fernando Flavia, numerosi feriti, provenienze diverse, storie diverse, ma su quel tram non c'erano solamente ricchi e poveri, inclusi e esclusi, c'erano tutti.
Un senzatetto di circa 40 anni, senza documenti, è stato aggredito ieri pomeriggio in via Ornato, nella periferia nord di Milano, nelle vicinanze di un capolinea dei mezzi pubblici. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda, cosciente ma in stato di shock. Ha detto di essere stato aggredito a calci in faccia, aveva lesioni ed ecchimosi al volto e al capo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. Sono rientrate ieri sera all'aeroporto di Malpensa circa 300 persone bloccate per 3 giorni a Dubai, minacciate dai bombardamenti iraniani seguiti agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra loro c'erano anche 190 studenti, alcuni minorenni, che partecipavano a un progetto internazionale. Queste sono le voci di alcuni genitori raccolte dal nostro collaboratore, Roberto Morandi.
È stata dura perché hanno avuto paura, sono stati giorni molto molto brutti.
Qual è stato il momento peggiore che vi hanno raccontato?
Il peggiore erano quando succedeva che dovevano correre giù nelle parti più protette dell'hotel,
i
chiamiamoli
rifugi.
seminterrati, rifugi così, e dove loro erano impauriti perché giustamente sono ragazzi.
È stata molto dura già così, se non avessimo avuto il contatto telefonico sarebbe stato una disperazione non solo per noi ma anche per i ragazzi, perché anche se mostravano coraggio, eccetera, sono comunque abbastanza provati.
Le Olimpiadi sono andate benissimo e ora la Lombardia punta a candidarsi per l'edizione estiva del 2040. In sintesi è questa la relazione fatta dal presidente Attilio Fontana ieri in Consiglio regionale. Una relazione che non ha fatto nemmeno un minimo accenno agli aspetti critici dei giochi invernali appena terminati, nessun riferimento agli extra costi né ai danni all'ambiente, tantomeno alle condizioni di lavoratori e lavoratrici costretti a turni massacranti e stipendi inadeguati. Non ha detto una parola sulla guardia giurata morta a Cortina e nemmeno sull'eredità di questi giochi per la Lombardia, il commento di Onorio Rosati, consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.
Sicuramente dal punto di vista sportivo è stato un evento molto importante, mentre dal punto di vista dell'evento Olimpiadi evidentemente ci sono delle criticità. La prima criticità è relativa al fatto che non è stata un'Olimpiadi sostenibile dal punto di vista ambientale. Parliamo di 1 milione di metri cubi di emissione dal punto di vista di CO2, parliamo di centinaia di larici tagliati per costruire la pista da bob, di un problema anche di fortissimo impatto ambientalista e paesaggistico. Poi c'è il tema del lavoro, mi sarei aspettato che il Presidente nella sua introduzione ricordasse la figura di Pietro Zantonini, che è questa guardia giurata che stava svolgendo la propria attività nel cantiere del Palazzetto del Ghiaccio di Cortina, che è morto l'8 di gennaio. Ecco, questa cosa non è stata fatta, la considero un fatto molto, molto grave, così un fatto molto grave il fatto che si parli di Olimpiadi in un mondo che è in guerra. E quindi il tema che dovremmo affrontare prioritariamente all'interno di questo Consiglio è capire dove sta andando questo mondo. Le Olimpiadi sono una parte di un mondo che però sta diventando sempre teatro di un conflitto. E guardiamo adesso l'aggressione israeliana e americana in Iran, che purtroppo può essere prodromico rispetto a un'estensione anche delle azioni militari. Quindi vorrei che il Consiglio regionale si soffermasse su questi aspetti.
La direzione dei servizi sociali affidata al capo della polizia locale, da Como arriva un nuovo capitolo della turbolenta gestione degli uffici comunali da parte dell'amministrazione del sindaco Alessandro Rapinese. Il servizio.
A Como è polemica per l'ennesimo cambio ai vertici comunali. Per i prossimi mesi i servizi sociali sono stati affidati ad interim al comandante della polizia locale, Vincenzo Aiello. Una scelta dell'amministrazione rapinese che di fatto unisce sotto la stessa guida il settore del welfare e quello della sicurezza. Le RSU parlano apertamente di una decisione sbagliata e pericolosa. Secondo i sindacati, affidare il sociale al capo della polizia locale significa snaturarne la funzione, trasformando l'intervento sociale in uno strumento di controllo a scapito della relazione, dell'ascolto e della tutela delle persone più fragili. Una commistione che denunciano rischia di danneggiare sia operatori che cittadini. Dura anche la presa di posizione di Sinistra Italiana, che definisce l'accorpamento un errore politico e culturale. Sociale e sicurezza hanno ruoli e obiettivi diversi. Confonderli non migliora né l'uno né l'altra. Sulla stessa linea anche il PD accusa il sindaco di considerare il welfare un settore di poco conto e denuncia una gestione autoritaria senza confronto con lavoratori, lavoratrici e forze politiche. Affidare i servizi sociali al comandante della polizia è simbolo di una visione che marginalizza il sociale invece di rafforzarlo. Dal comune per ora nessun passo indietro, la scelta viene difesa come temporanea e organizzativa, ma lo scontro politico e sindacale resta aperto. Camilla Pizzi e Conformazioni Como.
7:26 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.